nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi abbiamo il ricordo del papà di Pina Marino. Sono 2 mesi dalla chiamata di Sandro. C'è anche il ricordo di Don Umberto in questo giorno. Chiediamo che il Signore purifichi la nostra mente, il nostro cuore, da ogni pensiero cattivo, da ogni giudizio, perché la nostra preghiera sia una preghiera sola e sia gradita a Dio.
Dal Libro della Sapienza, capitolo 9, versetti 1-12. Dio dei Padri e Signore della Misericordia, che tutto hai creato con la Tua parola e con la Tua sapienza hai formato l'uomo perché dominasse sulle creature che Tu hai fatto e governasse il mondo con santità e giustizia ed esercitasse il giudizio con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo schiavo e figlio della tua schiava, uomo debole e dalla vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto, privo della sapienza che viene da te, sarebbe stimato un nulla. Tu mi hai prescelto come re del tuo popolo e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie. Mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte, un altare nella città della tua dimora, immagine della tenda santa che ti eri preparata fin dal principio. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Lei sa quel che piace ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito. Ella infatti tutto conosce e tutto comprende. Mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Così le mie opere ti saranno gradite. Io giudicherò con giustizia il tuo popolo e sarò degno del trono di mio Padre. Parola di Dio.
La sapienza, forse si può dire, la presenza di Dio, tutta la creazione e nelle sue creature. Per esempio, capitolo 7, versetto 27, rimane, pur rimanendo in se stessa, rinnova tutto, di generazione in generazione si trasferisce, dice esattamente, nelle anime sante e prepara amici di Dio e profeti. Noi parliamo dello Spirito di Dio o del soffio di Dio, anche nel testo di oggi la parola di Dio e la sapienza sono equiparati. Insomma, questo Spirito sottilissimo che entra e che mantiene nell'esistenza e rinnova tutta la creazione e anche crea le virtù. Ecco, è ciò che qui chiede in questa preghiera Salomone, che adesso vediamo insieme, vediamo i primi 12 versetti di questo brano, che forse alcuni possono considerare anche come il vertice, o comunque come un brano molto importante, un punto di arrivo rispetto a tutti i capitoli precedenti.
A me sembra che ci sia in questo brano così bello un elemento nuovo, quello quando dice nel primo versetto Dio dei padri, richiamando appunto i padri di questo popolo, i padri di Israele. E poi cioè, Salomone si definisce schiavo, ma dice non mi escludere dal numero dei tuoi figli. Lui è un figlio e poco dopo parla dei tuoi figli e delle tue figlie, quindi è un figlio in mezzo a tanti figli a cui però il Signore ha dato il compito di essere re. Ed è qui inizia tutta una serie di tutto è riconosciuto come Dio, perché dice il tuo popolo, i tuoi figli, le tue figlie, il tuo santo monte, la tua dimora, la tua tenda, è tutto del Signore. Salomone riconosce che tutto è di Dio. E poi così mi ha colpito anche gli ultimi versetti, il 10 e il 12, perché con la sapienza, la fatica di un uomo può essere gradita al Signore, e infatti nel versetto 12 dice così le mie opere ti saranno gradite. Ecco, anche tutto ciò che offriamo al Signore può essere gradito solo in questo modo.
Anche a me aveva colpito questo versetto 10, perché in realtà, e poi mi ha rimandato ad altri versetti del capitolo 8, perché questa fatica che qui dal testo italiano sembrerebbe dell'uomo, in realtà è una fatica della sapienza, perché dice esattamente, versetto 10, mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, affinché coesistente, dice esattamente, con me, quindi affiancandomi, ma ancora più forte di affiancandomi, proprio dal di dentro di me, si affatichi, dice. Ecco, quindi però quest'idea della fatica della sapienza si ritrova al capitolo 8 in due versetti, cioè al versetto 7 la traduzione dice: se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Ora queste sue e di lei, sono le fatiche di essa sono virtù, cioè le fatiche della sapienza generano le virtù nell'uomo. E ancora al versetto 18 dello stesso capitolo dice: nella amicizia con lei c'è un buon godimento, e nelle fatiche delle sue mani c'è ricchezza inesauribile. Quindi a me pare molto bello che tutta l'attività di Salomone, cioè del suo governare, del suo ricercare anche le leggi della creazione, come dice, conobbi le specie delle belve, insomma di tutta la creazione, lui ha indagato tutto lo scibile possibile con il dono della sapienza, e soprattutto ha invocato la sapienza per governare con giustizia, con magnanimità il popolo. Tutta la sua fatica in realtà è una fatica dello Spirito di Dio.
Il versetto 4 e il versetto 6 mi hanno fermato molto, la mia preghiera, perché mi sembrava quasi un vertice, ecco, di questa sapienza che chiede Salomone. Nel sogno di Gabaon, Salomone fece un sogno e chiese un cuore docile per poter rendere giustizia, e poi nel passo parallelo delle cronache chiede saggezza e scienza. A me pare che questo punto invece, cioè chiede la sapienza di Dio, mi sembrava che quella sapienza che è seduta accanto a Dio, mi sembrava un punto molto, cioè, molto azzardato, cioè molto bello, perché mi sembra che vada più avanti nella richiesta. E poi al versetto 6 dice che l'uomo privo della sapienza che viene da te, ecco, non è una saggezza umana, non è una scienza, non è anche il cuore docile, ecco, mi sembrava molto bello, perché l'uomo senza la sapienza che viene da te, è di nuovo sottolineata, è stimato nulla, ecco, questa sapienza che non può essere carpita, ecco, dall'uomo, l'uomo la può solo chiedere, ecco, non ci sono strumenti umani per poter, ecco, un'abilità intellettuale per poterla possedere, se non perché, appunto, come dice il versetto 10, mandala dai cieli santi, ecco, questa sapienza viene dal cielo.
A me pare che nel corso della preghiera le due richieste, che sono poi la stessa, il dono della sapienza, quella versetto 4, dammi la tua sapienza che sieda accanto a te in trono, e versetto 10, mandala dai tuoi cieli santi, nel corso della preghiera sono la stessa invocazione ma a due titoli diversi. La prima richiesta è dentro alla vocazione di tutti gli uomini di essere dominatori, governanti in nome di Dio del creato, come dice Genesi, come tutti gli uomini, per essere all'altezza di questa vocazione c'è bisogno della sapienza, perché l'uomo in sé è debole e anche il più perfetto non ce la farebbe. E la seconda domanda invece è proprio specificamente la sua, perché c'è una vocazione precipua che è di essere giudice, il re di Israele come giudice, non come sovrano, ma come colui che aiuta il popolo a sciogliere, a vivere, a convivere, e giudice e costruttore del Tempio. E per questa cosa qua, che è ancora un ulteriore passo che rende ancora più arduo il compito di Salomone, viene ribadita ancora la richiesta. Mi sembrava molto, appunto, particolare di questo aspetto, che la sapienza è la sapienza di Dio, è la sapienza nelle cose di Dio, ma è dentro a un quadro generale legato alla vita di tutti gli uomini. Nel quadro della creazione c'è bisogno della sapienza, questa sapienza che, come avevamo visto, anche se ne parlava ieri, non, ha anche quindi degli aspetti non strettamente legati. La sapienza è diffusa negli uomini, però c'è poi una necessità ancora più peculiare per chi è stato chiamato da Dio a una vita ancora più in comunione, ancora più dentro, fino addirittura a essere edificatore del Tempio a immagine delle cose del cielo.
Ma un'altra cosa che mi sembra che nei versetti di oggi è sottolineato è il fatto che la sapienza sa quello che è gradito a Dio, quello che a Lui piace, perché al versetto 5 dice, vabbè, al 4 diceva dammi la sapienza che siede accanto a te in trono, poi al 5 dice perché io sono tuo schiavo, figlio della tua schiava, uomo debole, di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. E al versetto 9 dice con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo, lei sa quel che piace ai tuoi occhi. Quindi questa supplica, questa preghiera perché Dio mandi la sapienza, e perché solo, appunto, attraverso la sapienza che siede accanto a Dio, che è con Dio, che forse è Dio stesso, è solo attraverso di essa che che Salomone o che l'uomo può conoscere, comprendere quello che conforma al volere di Dio, quello che piace a Dio, quello che è gradito a Dio.
Sì, questa preghiera inizia invocando Dio come il Dio dei padri e anche il Dio della misericordia, chiedendo il dono della sapienza che è stato già elogiato come il più grande. Non c'è cosa più bella, più grande, più preziosa, più ricca che possa essere desiderata e che possa essere chiesta. Ci si potrebbe aspettare di rivolgersi al Dio della generosità. Il Dio generoso non riservi per sé questo dono, ma lo elargisca anche a noi che ne abbiamo bisogno. Invece, più che insistere sulla larghezza, sulla magnanimità, sulla generosità di Dio, si insiste sulla sua misericordia. E mi pare che questo possa essere per due motivi. Il primo, quello che dice anche nella preghiera: io sono un povero uomo, un uomo debole e senza il tuo soccorso, senza l'aiuto e l'elargizione della tua sapienza, non so né trovare la strada né percorrerla. Però credo che questo appello alla misericordia venga anche da un'altra ragione, e cioè che chi riceve il dono della sapienza, abbiamo visto in tutti i capitoli precedenti, colui che appunto la sapienza dice forma amici di Dio e profeti, nei capitoli precedenti è stato già annunciato che gli amici di Dio e i profeti avranno vita dura. Sono messi duramente alla prova, sono scherniti, sono derisi, hanno a che fare con chi dice facciamo della forza la nostra legge, si comportano con prepotenza, eliminiamoli dalla faccia della terra perché ci rimproverano, perché ci disturbano. Ecco allora che nel chiedere il dono della sapienza si fa appello non soltanto alla larghezza generosa di Dio, ma si fa appello anche alla sua misericordia, perché una volta concessa la sapienza sostenga coloro che la ricevono nel momento della prova.
Voglio fare un'osservazione un po' esterna. Tutte le preghiere noi le possiamo cercare di penetrare distinguendo la domanda e le altre parole che si aggiungono, che servono a giustificare la domanda o a promuovere la richiesta. Molto semplice questo, però può essere utile per analizzare, è uno dei modi per analizzare ogni preghiera, ogni richiesta, ogni supplica. Anche qui è così. Al versetto 4 abbiamo la prima domanda che viene poi ripetuta al versetto 10. E tutto il resto attorno a queste due espressioni, che sono simili, sono molto importanti perché servono per sostenere, per giustificare, per dare forza alla richiesta. E mi sembra che se noi consideriamo i versetti 1, 3 e 5 e 6, anzitutto, che stanno attorno alla prima espressione, dammi la sapienza che siede in trono accanto a te, noi vediamo che c'è la teologia della creazione, l'uomo è visto come re. Questa è un'interpretazione della teologia sacerdotale, già nel primo capitolo della Genesi. Qui viene esplicitato, l'uomo è un re, significa perché il re è Dio, solo il creatore è re della creazione. Per essere re bisogna crearla. Anche l'uomo viene assunto, dice il primo capitolo della Genesi, a re. Qui si esplicita cosa vuol dire essere re, cioè vuol dire dominare. Cosa vuol dire il dominio? Come fa Dio? Come domina Dio? Con santità, giustizia, rettitudine di cuore, questo è il modo in cui si domina, questa è l'interpretazione di quella parola della Genesi, dominate la creazione. La troviamo qui, i primi versetti, e per questo, come avete già detto, diceva anche Tommaso prima, anche altri, che per questo chiede la sapienza, perché il compito, qui sottolineato nei versetti 5 e 6, che l'uomo non è in grado di far questo con le sue forze, l'uomo è debole, l'uomo è fragile, e quindi però ha questo compito, e perciò chiede la sapienza. Una cosa simile è ciò che segue. È vero che riguarda Salomone in quanto re, è esplicito qui, ma quando noi diciamo che l'uomo è re, significa che tutto ciò che si dice del re vale per tutti, in modo analogico, si capisce. Qual è il compito del re qui? Di costruire il Tempio, di governare, giudicare e soprattutto di costruire, che è sottolineato qui, un Tempio che sia veramente una copia adeguata del Tempio vero, cioè della dimora di Dio nel cielo. Anche questo si rifà all'Esodo. Comunque è il compito del re, il compito dell'uomo è costruire questo Tempio, cioè rendere, fare qui, perché non siamo in cielo, una dimora di Dio. Questo è il compito di Davide, ma è il compito di tutto l'uomo. Per questo serve la sapienza, perché questo compito è altissimo. È solo la sapienza che sa veramente come si fa a costruire la dimora di Dio. Se noi volessimo aggiungere forse a questa richiesta, dovremmo forse andare a cercare già nei capitoli precedenti, dove si parla delle virtù, dove si parla di come è Dio abita, lo dice anche precedente, dove con chi sta Dio? Solo con chi ha l'animo puro, eccetera. Questa è la dimora di Dio. Insomma, sentiamo qui da un lato ciò che riguarda questa seconda parte, Salomone come re di Israele, ma in realtà questa teologia che riguarda l'edificazione del Tempio riguarda la vocazione dell'uomo fin dall'inizio. L'uomo fin dall'inizio ha avuto la chiamata di Dio a rappresentarlo nel mondo, e la chiamata di Dio a trasformare il mondo in una dimora di Dio, a trasformare il mondo non fisico, il mondo umano, in un luogo in cui Dio può dimorare.